Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma di Andrea Del Re.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornate a Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Vi parla Andrea Del Re da Radio Utopia. Ed ecco il primo episodio. Il comune di Atrani, dopo 7 anni e mezzo, ancora non ha avuto una sentenza per lo sfratto di un negozio a 140 euro all'anno. 7 anni e mezzo di contenzioso non sono ancora bastati al comune di Atrani per tornare in possesso di un locale commerciale di circa 120 metri quadrati in piazza Marinella, concesso in locazione negli anni 60 a privati, che con il passaggio all'euro hanno corrisposto un canone di 140 euro all'anno. Una cifra che definire irrisoria rispetto al valore di mercato è un eufemismo se si considerano metratura e posizione centralissima con vista mare. Nel 2014, un anno prima della scadenza del contratto e dopo una ricognizione del patrimonio immobiliare in seguito all'insediamento dell'attuale amministrazione, l'ente ha avviato la procedura di sfratto per finita locazione con l'obiettivo di rientrare quanto prima nella disponibilità del locale, non riuscendo ad ottenerne per via bonaria la liberazione spontanea, e quindi ha dovuto procedere ad un'azione giudiziaria che ancora non vede una soluzione concreta prefigurarsi all'orizzonte. Queste inconcepibili lungaggini giudiziarie, oltre a causare un danno indiretto all'ente per i mancati introiti derivanti da un eventuale fitto dell'immobile a prezzi più vicini a quelli di mercato, ne hanno provocato altri alle casse comunali. Il comune di Atrani e di conseguenza tutti i cittadini hanno dovuto finora farsi carico di tutte le spese del procedimento, incluse le due perizie tecniche disposte dal giudice. La prima infatti è stata ritenuta insufficiente nel fornire le adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti, come si legge addirittura nel dispositivo del giudice. Oltre al danno, precisa l'assessore al patrimonio, anche la beffa. Siamo ormai in una situazione quasi kafkiana. Sosteniamo da anni i costi di un legittimo contenzioso che si nutre di reiterati rinvii senza si arrivi mai ad una sentenza. Ci è stata addebitata anche dopo quella della prima consulenza tecnica l'intera somma anche della seconda. Non è nostro compito interrogarsi oltre rispetto a queste strane dinamiche. L'obiettivo che portiamo avanti è la migliore gestione della cosa pubblica nell'interesse della città. Per questo motivo abbiamo ritenuto di segnalare l'irragionevole durata di questa causa attraverso una dettagliata missiva alle maggiori autorità politiche e giudiziarie nazionali. Siamo certi che ciascuna, nella propria sfera di competenza, si farà carico della problematica e interverrà quanto prima per evitare che il protrarsi del contenzioso continui a creare danni al nostro comune. Io credo che il buon assessore sia troppo ottimista. Credo che il giudice se ne infischierà e continuerà a fare il suo tempo senza pensare ancora alla sentenza.
Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Posso la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e ci
nato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria. Lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra. E poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere, ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio. In chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un culo. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi sì, ma non finisce qui.
Facebook deve rimuovere i post del cui contenuto diffamatorio è pienamente consapevole. In caso contrario, deve essere sanzionato sul piano pecuniario. A questa conclusione approda il Tribunale di Milano con sentenza con la quale Facebook è condannato a risarcimento danni nei confronti di Snaitech per non aver tempestivamente cancellato una serie di contenuti diffamatori pubblicati nelle pagine Truffa Snaitech e Snaitech Truffa. Nelle pagine venivano attribuite a Snaitech numerosi reati, dalla truffa alla minaccia, dalla corruzione all'induzione a violare la legge, elementi evidentemente lesivo dell'onore e della reputazione, nel caso esaminato, certo non giustificato dall'esercizio del diritto di critica. Il Tribunale allora chiarisce innanzitutto la responsabilità che può essere attribuita a Facebook, evidenziandone la natura omissiva che si delinea quando il provider trascura di rimuovere contenuti di cui conosce la manifesta illiceità. Facebook riveste in questo modo una posizione di garanzia in base alla quale è certo estraneo alla originaria omissione dell'illecito e tuttavia ne diventa giuridicamente responsabile se evita, per inerzia, di prolungarne le conseguenze. In altre parole, osserva la sentenza, all'hosting provider si rimprovera una condotta commissiva mediante omissione e quindi di aver concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente. Quanto alla conoscenza da parte di Facebook della natura illecita delle pagine pubblicate, determinante è il fatto che Snaitech avesse, a due riprese, segnalato al social network i contenuti denigratori chiedendone la rimozione. Tanto basta al tribunale per poter affermare che Facebook fosse a conoscenza della diffusione sulla propria piattaforma di contenuti giudicati diffamatori. L'autore del contenuto pubblicato sulla piattaforma aveva attribuito a Snaitech la responsabilità di reati sulla base di semplici convinzioni personali. In questa circostanza non soccorre l'esercizio del diritto di critica. In caso contrario, infatti, si attribuirebbe a ciascuno di noi il diritto di attribuire prima e diffondere poi, anche tramite social network, notizie in merito alla perpetrazione di reati sulla base di mere convinzioni personali. Respinta poi anche la tesi della difesa di Facebook, che sosteneva la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che certificasse l'illiceità dei contenuti a monte per giustificarne a valle la rimozione. Non è così, afferma la sentenza. Non lo prevede la legge. Anzi, era stato lo stesso social network a rimuovere i contenuti, sia pure, e questo è stato il problema, tardivamente, essendosi verosimilmente reso conto, seppur con molto ritardo, della loro illiceità. Sulla natura e la quantità del danno risarcibile, il Tribunale non ritiene determinante l'esigua quantità del post e lo scarso riscontro degli stessi in un arco temporale contenuto circa 3 mesi. Va infatti rilevato, si legge nella pronuncia della sentenza, che la capacità diffusiva di una informazione condivisa tramite la piattaforma di un social network travalica spesso i limiti della stessa. Infatti, un contenuto ivi pubblicato è certamente idoneo ad essere immagazzinato in dispositivi personali e riprodotto indipendentemente dalla volontà del gestore della piattaforma, nonché trasmesso ad un'infinità di platee di soggetti. Quindi attenzione ad essere troppo maldicenti nei confronti di terzi. Al bancomat della giustizia amministrativa. 200 euro a sentenza, lordi si intende, è l'incentivo che tocca ogni magistrato del TAR o del Consiglio di Stato per smaltire l'arretrato dei loro processi. Ma l'impresa titanica di far raggiungere al nostro paese tutti gli obiettivi del mitico PNRR, che impone di svuotare i cassetti dalle cause ammuffite, avrà pure un prezzo. Ai più volenterosi tocca anche il bonus. Chi di ricorsi arriva a smaltirne 10, si becca 2.500 euro. La lista dei giudici amministrativi che hanno dato la propria disponibilità a percepire tariffa più bonus scorre su diverse pagine, tanti sono stati. E la cosa ha avuto anche riflessi ben più discutibili della cosa in se stessa. Qualche magistrato pagato a parte per celebrare i processi dimenticati si è lamentato dell'eccessivo carico delle cause ordinarie, quelle cioè già pagate dal normale stipendio, chiedendo perciò di ridurle, con il rischio di contribuire a generare nuovo arretrato mentre si liquidava il vecchio. Ma ci pensiamo? Sia chiaro, il cottimo in Italia viene usato anche nell'esercizio della giustizia, ma solo per i peones. Ne sanno qualcosa i 5.000 giudici onorari che chiedono paghe decenti. Qui invece, se proteste ci sono state, è per la ragione opposta, cioè conquistarselo. Accadde anni fa, poi è arrivato il PNRR ed è stata l'occasione per una ritoccatina alle tariffe. Con bonus incorporato, sia chiaro. E pazienza, se così si inclina uno dei pilastri fondamentali della giustizia. Ma nel mondo dei magistrati amministrativi sono possibili cose inconcepibili negli altri pezzi dell'apparato giudiziario. Come certi incarichi che esulano dai compiti di un giudice, spesso compensati a parte e lautamente, oltre allo stipendio. L'ultima scoperta, di gran moda oggi fra i consiglieri di Stato, è la presidenza dei cosiddetti collegi consultivi tecnici, nuova ed assai generosa fonte di reddito privato per alcuni magistrati. Il fatto è che questi 450 giudici, circa 120 del Consiglio di Stato e i restanti dei TAR, sono molto particolari. Magistrati al pari dei loro colleghi ordinari, oltre al delicatissimo compito di giudicare le cause contro la pubblica amministrazione, risultano i principali destinatari di ruoli chiave nei governi di ogni colore. Sono capi di gabinetto, dei ministeri, capi degli uffici legislativi, che scrivono le leggi e i decreti, talvolta perfino ministri. E la scheggia della giustizia più vicina alla politica, il che ne fa la magistratura più potente. Dunque, intoccabile, con una interpretazione del tutto singolare del concetto di indipendenza assoluta dal potere politico ed esecutivo, fissato dalla nostra Costituzione. Per di più, i giudici del TAR del Consiglio di Stato non rispondono al Consiglio Superiore della Magistratura previsto dalla Costituzione, bensì a un proprio piccolo CSM istituito nel 1982 con legge ordinaria, presieduto dal presidente che loro stessi hanno di fatto eletto. Il suo nome è Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Fino a qualche settimana fa ne era a capo un magistrato per 18 anni in politica, l'ex parlamentare di Forza Italia ed ex ministro berlusconiano Franco Frattini, nominato un anno fa presidente del Consiglio di Stato e deceduto alla vigilia di Natale. Questo singolare organo di autogoverno, composto da magistrati e alcuni membri laici designati dal Parlamento, oltre a provvedere a nomine e avanzamenti di carriera, autorizza per gli incarichi extragiudiziali. Anche quelli vietati come la peste agli oltre 9.000 magistrati ordinari, cioè dei tribunali e delle corti di appello. Si va dalle elezioni per i concorsi, alla giustizia sportiva, ai comitati di sorveglianza nelle imprese in amministrazione straordinaria, fino appunto ai cosiddetti collegi consultivi di cui abbiamo parlato sopra. Non di rado in aperta collisione con le funzioni di magistrato, ma è un dettaglio che qui passa regolarmente in secondo piano. Il 2021 è stato l'anno record per quanto riguarda gli incarichi. 140 magistrati ne hanno ottenuti ben 310, con compensi previsti per un totale di 2,1 milioni oltre allo stipendio. Cifra però calcolata decisamente per difetto, considerando che alcuni compensi verranno resi noti solo in seguito. Si chiamavano una volta, senza troppi infingimenti, arbitrati. Era una forma anomala di giustizia per risolvere senza andare in tribunale le moltissime controversie che nascevano sul campo degli appalti fra la parte pubblica e le imprese private, affidate appunto a un collegio guidato di norma da un consigliere di Stato, scelto di comune accordo fra le parti. I compensi erano semplicemente stellari. Il bello è che in queste cause private, giudicate da un collegio presieduto da un funzionario pubblico, lo Stato soccombeva nel 95% dei casi. Dovendo per giunta pagare parcelle sontuose ai giudici che già percepivano un congruo stipendio per fare lo stesso lavoro. Per decenni si fece finta di nulla, ignorando il flusso enorme e interrotto di denaro nelle tasche di questi magistrati, in molti casi titolari anche di importantissimi incarichi nei ministeri, avrebbe generato mostruosi conflitti di interesse. Di volta in volta i vari governi giuravano di spazzare via quell'indecenza che generava anche pericolosi rapporti incestuosi fra giudici e avvocati. Non è stato mai fatto. Finché un giorno si dovette dire basta. A causa degli arbitrati, fra il 2005 e il 2007, il conto di alcune opere pubbliche era salito di 750 milioni di euro, mentre gli arbitri, magistrati compresi, si erano intascati 50 milioni di euro. Ma chiudere di colpo i rubinetti a una corporazione così potente non risultò facile. Le pressioni per riaprirli erano continue e piano piano il muro ha finito col cedere. E così l'andazzo è ricominciato. Niente cambia in questo paese. Così è, se vi pare, anche se a noi non pare.
sa, prova, due, tre, prova. Ho provato per te un dolore che ormai ho capito cos'è, e che sempre di più quando tu te ne vai, ho bisogno di te, quello che non vorrei. E tu potrai non crederci, ma io scommetterei che hai bisogno di me, anche se non lo sai. Hai bisogno di me pure tu, e presto capirai che il bisogno che c'è non si placherà mai. Allora adesso giurami che non mi lascerai. Non ti lascio solo, 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 no. Non ti lascio solo, 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 no. Io divido con te ogni singola idea, quando chiami io corro da te, che nemmeno mi è mea, voglio fare di te la mia sola mania. Allora adesso giurami di non andare via. Ti lascio solo, non ti lascio solo, non ti lascio solo, non ti lascio solo, no, no, non ti lascio solo, non ti lascio solo, non ti lascio solo, no, no, non ti lascio solo, non ti lascio solo, non ti lascio solo, no, no, non ti lascio solo, non ti lascio solo, no. Allego fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi, io tanto un'altra copia, sai. Anzi, parecchie copie, sai. Perché non si sa mai. Così guardandola immagino che non mi tradirai. Può capitare che ti gira male, non c'è nessuno che ti può proteggere, ti può difendere, ti sa comprendere, non c'è nessuno che ti possa prendere me. No, no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo. No, no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo. Non è pensabile, non è l'ipotesi percorribile, la rete solo non è plausibile. Ci sono troppe, troppe trappole, devi conoscere troppe regole. Ti devi dare una vita stabile per evitare l'imprevedibile. Ci vuole più qualcuno vigile, perché no, no, ti lascio solo, ti lascio solo, ti lascio solo, no, no.
Troppo rumore. Costruttore tenuto a risarcire il danno agli acquirenti. Il rumore diffuso tra gli appartamenti di un condominio non è causato solo dal comportamento degli occupanti. Spesso risiede in difetti costruttivi di mancata equipaggiamento acustica. In tale caso il costruttore deve risarcire gli acquirenti degli appartamenti per il vizio tecnico. Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un costruttore edile contro la sentenza che lo aveva condannato al risarcimento parziale del danno cagionato agli acquirenti degli appartamenti per il grave difetto strutturale e di isolamento acustico. Gli acquirenti di alcuni appartamenti avevano ottenuto dal tribunale la condanna del costruttore a risarcimento del danno. La Corte di Appello confermava la sentenza, riformandola parzialmente solo nella quantificazione del danno. Il costruttore ricorreva così in Cassazione, lamentando che il giudice aveva fatto ricorso, sostenendo che il danno era stato erroneamente riconosciuto perché non erano emessi vizi acustici nelle pertinenze degli immobili e che quindi il danno era stato calcolato in via presuntiva con riferimento al prezzo di compravendita e non a quello reale del mercato. La Cassazione invece ha confermato in pieno i ragionamenti della Corte d'Appello, che in realtà non ha applicato al fine degli accertamenti requisiti la legge in vigore per l'omessa adozione dei decreti ministeriali che dovevano fissare i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione edilizie ai fini della tutela dell'inquinamento acustico, e ha tenuto però conto della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'inapplicabilità di tale normativa nei rapporti fra i privati. La Corte d'Appello però aveva correttamente considerato gli articoli del Codice Civile sui vizi della cosa compravenduta, utilizzando i parametri previsti da un decreto ministeriale come mero valore di riferimento e accertando con consulenza tecnica il grave rumore di calpestio. Pertanto, il giudice di appello, accanto al danno in forma specifica, ha riconosciuto il danno per equivalente utilizzando il criterio equitativo e pervenendo alla individuazione di un risarcimento pari al 25% del prezzo di acquisto, in considerazione dei lavori già svolti per la eliminazione dei vizi costruttivi. Insomma, una bella e giusta botta per il costruttore.
Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata. Lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro girano tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, doruculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa galera. In giro girano tutti a pecorone, sotto i precetti della madre chiesa, in fila in processione, in fila in comunione, in fila con le buste della spesa. Giovanni grida solo per la via, fermatevi, parliamo di poesia. Ma tutti vanno avanti, contano i contanti, minacciano di chiamar la polizia. Soldi pesanti, doroculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa galera. Soldi pesanti, doruculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa galera.
Multato chi guida l'auto con la patente sospesa nonostante il malore del passeggero. Respinto il ricorso dell'automobilista che tentava di accompagnare la compagna a pronto soccorso. Rischia una multa salata chi si mette al volante nonostante la sospensione della patente per accompagnare al pronto soccorso il passeggero. E quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'automobilista che tentava di accompagnare la compagna appunto al pronto soccorso. Per i giudici, ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente, di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione provocata da un mero stato d'animo e invece da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino. Infatti, secondo la Cassazione, Non va ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso. Francamente noi non comprendiamo questa sentenza, perché la valutazione chiaramente del conducente è soltanto, in questa, secondo la Cassazione, ex post. Come faccio a capire io prima se in effetti il malore del passeggero è grave o non è grave? È sulla paura che io ho che possa essere grave che accompagno uno a pronto soccorso. Non certo perché io penso che questo possa essere in fin di vita, perché soltanto dopo posso avere la cognizione che per fortuna il passeggero non era in fin di vita. Quindi questa sentenza sicuramente andrebbe cassata da noi cittadini.
Possibili scenari si contendono le nostre vite mentre noi le stiamo lì a guardare. È chiaro che all'origine del mondo chi progettò la ruota in fondo ci sapeva fare. Ma in prospettiva il tempo che è passato ci mortifica perché l'uomo non viaggia in astronave. Dalle ultime ricerche di mercato si vince che la gioia è ancora tutta da inventare. E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun perché. E poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché. A quanto pare non c'è una ricompensa, se ognuno fa quello che vuole, ho come l'impressione che tutto si confonda e non abbiamo scelta. Facciamo come fa il Giappone, ho avuto una visione, ho avuto una visione. La via della saggezza per gli indiani è fatta di molteplici visioni di coyotes. Il mio spirito guida non ha molto da insegnare, si affida più alle stelle che al peyote. Al circolo dei cuori solitari un cartello avvisa: qui potete scegliere l'amore. Possibili scenari si contendono le nostre vite prima che le teste siano vuote. E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun perché. E poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché. A quanto pare non c'è una ricompensa, se ognuno fa quello che vuole, ho come l'impressione che tutto si confonda e non abbiamo scelta. Facciamo come fa il Giappone, ho avuto una visione.
Ringraziamo Massimo Gramellini per questa segnalazione. E il titolo è veramente fantastico, L'Italia in buca. Per fortuna esistono ancora uomini come Gianni, nome di fantasia, pensionato. C'è una buca al suo paese, posizionata nel ben mezzo di un passaggio pedonale, che non gli va giù. Gianni scrive ai tecnici del comune per denunciare il rischio che qualche pedone ruzzoli e si faccia del male. E va avanti a scrivere per mesi, mesi, senza ricevere segnali di sorta. Finché non ce la fa più, compra a sue spese un sacco di atrame e mette una toppa sopra. Poi torna a casa, sollevato, e lo racconta agli amici su Facebook. Nel giro di due giorni si ritrova lo Stato addosso sotto forma di una multa di 882 euro per violazione del codice della strada. Anche ammettendo che la sua iniziativa rientri nella casistica dei gesti da non fare, si rimane increduli dalla rapidità con cui la burocrazia viene a cercarti quando ti permetti di fare qualche cosa che avrebbero dovuto fare loro. Quegli stessi funzionari che cestinano sonnolenti le accorate segnalazioni del cittadino si agitano come ossessi non appena costui osa provvedere in proprio, turbando l'ordine naturale delle cose, che in Italia è non fare nulla, non provvedere mai. E infatti la multa non placa l'amministrazione pubblica, che adesso pretende pure che Gianni ripristini la situazione preesistente, cioè riscavi la buca da lui aggiustata. Concludo io. Se poi nella buca ci cadrà Gianni, diranno che lo sapeva esisteva la buca e quindi che cosa cerca?
Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità.
Odio il pigiama e vedo il rosso, se la terra mi chiama non posso restare chiusa tra quattro mura, ho premura di vivere. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità.
Sto fermo in giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione,
attenzione, concentrazione, come dei ragazzi con dei garçon. L'età mi sta inchiodando, sembra torma, sul palco corre salto e decathlon. Se mi metto a partire mi incastrano, le difese di un sireno non bastano, con chi nato a PC fai la fine di Kasparov. Se mi rilasso collasso di spalle, gioco tutte le carte, dei semi rimasto collasso di spade, lotto sulle mie gambe, Pepe Anna della banda Bardo, sempre palla nella panda marrò, siamo selvaggi che danno di gas, siamo Marlon Brando.
Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità.
Attenzione amico mio, concentrazione, viva Dio la posta in gioco, come sai non è da poco e quindi vai, ma fai attenzione a quello che scarti, non c'è tempo per rilassarti, non c'è tempo di avere paura, ti rilasso, ti rilassi.
C'è una parlamentare del nord che ha ricevuto, siamo sulla strada vicino al lago di Garda, 7 multe per eccesso di velocità. L'insigne autorevole cittadina parlamentare non ha ritenuto di impugnare le multe per supposto errore dell'autovelox oppure per carenza di controlli sulla taratura delle apparecchiature di controllo. con ciò quindi ammettendo di aver superato i limiti orari. È andata alla radice. Ha presentato in Parlamento una leggina destinata ad escludere gli autovelox in quella strada, così la massima libertà di correre. D'altronde, come si può affermare l'onorevole parlamentare che rappresenta i suoi elettori che esigono che sia puntualissima le sedute del Senato? Insomma, nessun autovelox per la parlamentare sulla sua strada è un grave impedimento alla sua funzione di legiferare il più velocemente possibile. Ma che vergogna!
Quando piove, del silenzio che c'è poi, resta l'eco dentro noi. Se ne dicono di parole, sono schegge di rancore, come artigli di avvoltoi, fredde lame di rasoi. Sono una pubblicità, cartoline di città. Se ne dicono di parole, tante che ne puoi buttare, figlie dell'aridità, sono lacrime a metà.
Cari ascoltatori, dopo queste due finali primizie di stagione che hanno veramente dell'incredibile, io vi saluto per nuove future storie che, credetemi, avranno ancora più dell'incredibile. Pertanto seguitemi, buona serata.
Avete ascoltato Non ci credo ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. Un programma di Andrea Del Re.